questo messaggio intitolato "Perché sono un fanatico religioso?" è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 30 agosto 1953 al Chicago Gospel Tabernacle in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Premessa: il termine del titolo in inglese Holy Roller, letteralmente santo rotolante, viene qui tradotto nel significato e nel senso che gli attribuiscono i dizionari di fanatico religioso. Nota del traduttore. Grazie. E chiniamo i nostri capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per la riunione di questo pomeriggio, per tutte le benedizioni che hai concesso su di noi, tuoi inutili servitori. Ti ringraziamo, Signore, per l'ispirazione di questo cantico. E proprio in questo stesso tabernacolo, la voce dell'uomo che scrisse il canto per la tua ispirazione ha molte volte percorso questi corridoi. La sua anima valente riposa oggi nel tuo regno. Dio lo benedica, posto nelle sue opere, vivere a lungo. Perdona le nostre trasgressioni, Padre. E mentre pensiamo al grande poeta che scrisse "Tutte le vite dei grandi uomini ci fanno ricordare che possiamo rendere sublimi le nostre vite, lasciando dietro di noi orme sulle sabbie del tempo." Aiutaci, Signore, a tenerci su e agire, stare pronti in qualsiasi momento che Dio ci chiami a qualsiasi compito, possiamo non fallire né temere. Ora io prego, Dio, che tu questo pomeriggio ci benedica. Benedici la lettura della parola e questi pochi momenti che dobbiamo passare assieme, possano le tue benedizioni stare su di noi. Grazie, Padre, per l'offerta d'amore e possono le tue benedizioni riposare su ognuno che dà e quelli che non hanno potuto dare. Possa l'offerta essere usata solo per la gloria di Dio. Concedilo, Padre. E un certo giorno, in un paese migliore, seduti sulle rive del fiume, seduti sulla parte in cui l'albero della vita fiorisce, possa ogni persona stare là in quella divina presenza. Accordalo, Signore. Possono avere una casa amabile. Possiamo sederci nella tranquillità della sera e trascorrere assieme una eternità interminabile. Aiutaci ora, mentre la battaglia è in corso, a innalzare la bandiera, far brillare lo scudo, avanzare nella fede. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Buon pomeriggio, amici. Sono molto felice di essere qui. Sono sempre felice di stare nella congregazione del popolo di Dio. Non sapevo che il pastore avrebbe preso per me un'offerta d'amore, cosa che di solito fanno in una riunione. Lo apprezzo moltissimo. La prima volta in cui l'ho mai sentito prendere un'offerta d'amore per me, io stesso non ho mai preso un'offerta in vita mia. Temo che non diventerei un'ottima persona se lo facessi. Non so se mia moglie è ancora qui questo pomeriggio o no, mi sono guardato intorno senza averla potuto vedere. Qui c'è mia madre, ma ricordo che una volta mi capitò di guardare quassù e vedere una persona che è compresa in questo, così pensai che l'avrei detto. Può darsi che l'abbia detto prima, sapete, nell'opera evangelistica si viaggia qua e là e tante volte riportiamo i piccoli avvenimenti della vita. Mi ricordo dunque di pasturare la nostra chiesa. Diversi dei membri della mia vecchia chiesa di Jeffersonville sono questo pomeriggio qui nel servizio, molti verranno la settimana prossima. E mi ricordo di aver pasturato per 12 anni là senza un centesimo. Per vivere lavoravo e lo farei se oggi potessi, ma ora il mio lavoro è tale da non poterlo fare. E ricordo che una volta arrivammo al punto in cui non riuscivamo a far finire la riunione. Quanti sono arrivati a quel punto? Tutti noi siamo proprio persone semplici, sapete. Non potevamo fare la riunione, ero proprio stato molto colpito. Giravo in servizio a piedi per più di 40 km al giorno sui confini alti, per controllare i confini in tempo di guerra. Passavo per le foreste, altro, e oh, che lavoro! Più di 40 km al giorno, 6 giorni la settimana. La mia paga era poi di circa 60 centesimi l'ora, mentre alcuni miei fratelli facevano 3 dollari l'ora. Ma continuai proprio a lottare per tirare avanti. Erano attaccati a me come io ero attaccato a loro. A un certo punto non potevamo pagare qualcosa e dissi a mia moglie: prenderò un'offerta. Lei disse: verrò a vederti. Così andai in chiesa. Ora l'avrebbero fatto, sarebbero stati molto felici di farlo, ma io non l'avevo proprio chiesto. Così quella sera, ricordo, il fratello vecchio Wiesehart, che molti di voi qui del tabernacolo ricordano, oggi si trova nella gloria, avrebbe una certa età, dissi: prenderò un'offerta, vuole qualcuno prendermi il cappello? Allora mia moglie pensò: beh, credo che lo farà davvero. Così presero il mio cappello, guardai giù, seduta di fronte a me c'era una piccola signora con uno di quei grembiuli a quadretti, sapete, una poveretta che mi era stata di vero sostegno e che aveva pregato per la chiesa. Lei si tirò su questo piccolo grembiule di lato e, raggiungendo la tasca che stava sotto, prese un piccolo borsellino con l'apertura a scatto sulla parte superiore, lo tirò fuori, cominciò a farne uscire quelle monetine da 5 centesimi e altro. Oh, non riuscii a prenderlo. Il fratello Wiesehart aveva preso il mio cappello e mi fissava. Dissi: solo un momento, fratello Wiesehart, dissi, non dicevo proprio sul serio a questo riguardo, non volevo dire veramente. Dunque, c'è un uomo seduto qui con una barba bianca e lunghi capelli bianchi. Qualche tempo prima egli andava in bicicletta ed è un mio vecchio amico dei dintorni di Benton's Harbor e mi aveva regalato questa bicicletta, così ce l'avevo io, e andai quindi a prendere la vecchia bicicletta, la dipinsi e l'aggiustai un po', vendendola per $10. Dopotutto non avevo bisogno di prendere quella offerta e Dio supplì lo stesso ai miei bisogni. Quindi è benevolmente difficile. Fratello Ryan, certo che ricordo quella bicicletta, ecco, questo è proprio il momento giusto. Fa molto caldo. Questo pomeriggio avevo pensato di parlare sull'argomento del viaggio, ma quando sono venuto qui ho cambiato idea. Fa terribilmente caldo, non vi tratterò a lungo, parlerò solo un po'. Ci dicono che le ondate di calore finiranno dopo di oggi, difatti noi lo speriamo. E forse domenica prossima, in qualche momento della settimana, riprenderò questo stesso argomento perché voglio presentarvelo. Ieri sera qui dissi che oggi avrei potuto parlarvi su perché sono un fanatico religioso. Vorreste sapere perché sono un fanatico religioso? Cercherò di parlarvene dalla parola del Signore. E sapete, io ho viaggiato tanto per il nostro Signore Gesù, ho visto molte chiese denominazionali, ma sapete, non ho ancora visto un fanatico religioso. In realtà, non dove si trovino. Ho esaminato le liste di tutta la chiesa, le statistiche e altro, non riesco a trovare dov'è la chiesa detta dei fanatici religiosi. Ma sapete cosa c'è? Holy Roller, santo rotolante, cioè fanatico religioso, è solo un nome che il diavolo ha attaccato sulla chiesa, ecco tutto. Non c'è nessun fanatico religioso, non ne ho mai visto uno, il governo non ne conosce uno, nessuno. Così bene, non so dove essi siano, ma io pensate solo che è il diavolo che l'ha fatto. Voglio leggere una parte dal libro di Giuda. Si tratta di un libro molto breve che ha 25 versetti. Ecco quanti ce ne sono. Vorrei leggere questo. Proprio prima di farlo non ho finito il mio pensiero. Nel corso di questi servizi mi trovo sottoposto a tantissima tensione nervosa, lo sapete tutti, specialmente quando ho delle visioni. Vivi contemporaneamente in due mondi, ti trovi in una dimensione di cui il mondo non sa niente, che non c'è modo di spiegare. E sei sempre come nervoso, in tensione. Più la riunione si dilunga, peggio è. E infatti questo fa molto male. Voglio dunque dire però questo, che se mai dimentico qualcosa non è mia intenzione farlo, ma desidero ringraziare ognuno di voi per l'offerta. Ora, qualunque cosa sia, vedremo se avremo di bisogno, se rientriamo qui nelle nostre spese, altrimenti naturalmente pagheremo le spese dall'offerta, se dalle spese ne rimane abbastanza, più di quanto mi occorre per vivere. Ho 2, 3 figli, una moglie, devo farli vivere in qualche modo. Se resta qualcosa lo destinerò all'opera missionaria estera. Dio conosce il mio cuore. Sono venuto in questo mondo povero e me ne andrò allo stesso modo. Se io avessi voluto esserlo, sarei potuto diventare milionario. Ma lui lo sa. Se questo pomeriggio io dovessi andare e far vedere $100 o essere ucciso, vorrei proprio essere ucciso. In tutta sincerità, c'è ora seduto qui presente l'imprenditore che ha avviato i lavori alla casa di mia madre e gli devo $600 e più. E non potrei pagarlo fin dopo in questa riunione, vedete? Perciò proprio stabiliti sulla casa di mia madre. Ho appena voluto conoscere delle persone, degli evangelisti. Io non credo letteralmente che di un fratello. Alcuni di loro dicono che vanno e raccolgono un sacco di soldi e fanno molto. Questo sta a loro. Io devo rispondere solo dalla mia parte. Proprio così. Perciò davanti a Dio, Dio conosce il mio cuore e sa che ho cercato con tutto il mio cuore di dare, proprio come l'avrei ricevuto, l'ho rimesso proprio tutto per il Vangelo. In quel giorno, quando starò davanti a Lui, voglio che i miei tesori siano lassù, perché non so in quale momento me ne andrò da qui, vedete? Quindi voglio che siano là. Ora nel libro di Giuda leggiamo questo. Giuda, un servitore di Gesù Cristo, il fratello di Giacomo, a coloro che sono santificati da Dio il Padre e conservati in Gesù Cristo e chiamati. Voglio che ora notiate che questo lo rivolge direttamente a delle persone precise e pure il tempo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Amati, io metto ogni cura per scrivervi della comune salvezza. Mi è stato necessario scrivervi per esortarvi che dovreste seriamente combattere per la fede che una volta fu consegnata ai santi, perché si sono infiltrati certi uomini i quali già innanzi ab antico sono stati iscritti a questa condanna, empi, i quali rivolgono la grazia dell'Iddio nostro alla scivia, cioè immoralità, e negano il solo Dio e padrone, il Signor nostro Gesù Cristo. Comincerò solo una parola per lui. Padre, voglio tu ora accettarci. Sto qui senza sapere cosa dire, ma è stato scritto nella tua parola? Non ti dare pensiero per ciò che dirai, e lo crediamo. Perciò ora ti prego che cercando questo pomeriggio di spiegare perché ti amo e perché ho fatto la mia scelta per la tua volontà, credo di servirti in questa bellissima via di santità e misericordia di Dio, prego che tu oggi ci aiuti, circoncidi le mie labbra col tuo Spirito Santo e circoncidi le orecchie delle persone affinché possano udire. Che possa lo Spirito Santo prendere la parola di Dio e trasmetterla a ogni cuore, per come ne abbiamo di bisogno, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Molte volte a me piace riferirmi a Giuda, il quale non scrisse moltissimi versetti, ma quello che scrisse riguardava gli ultimi giorni. Se continui, lui va avanti nella predizione, mostrando cosa ci sarà che avrà luogo negli ultimi giorni, ed è per un tempo. Ora qui c'è il suo tema, su cui vorrei stare per alcuni momenti. Egli dice di scrivere alla Chiesa, coloro che sono in Dio e sono santificati in Cristo e chiamati. Rivolge loro la lettera per stimolare la loro fede affinché combattessero seriamente per la fede che fu una volta consegnata ai santi. Ora io credo che sia il desiderio di ogni persona. Ora, molte persone dicono, quello è contrario alla mia fede. Ci sono molte fedi, ma la fede è solo una, vedete? Perciò, ecco cosa, se possiamo vedere in tutta la scrittura, poiché voglio che ogni persona legga questo se non l'avete fatto, come egli predisse che sarebbe stato qui negli ultimi giorni, quello che avrebbero fatto, allora io credo che il capitolo è dato alla Chiesa di ora affinché possiate seriamente combattere per la fede che fu una volta consegnata ai santi. Il fratello Brana si schiarisce la gola, editore, scusatemi. Ora dovremo tornare indietro per scoprire. Ora oggi io credo e penso che abbiamo circa 600 denominazioni di chiesa, 600 o più. Penso che in America ci siano 400 e più denominazioni di chiesa, ognuna diversa dall'altra. Eppure noi siamo un unico corpo. Ora sono stato ordinato nella chiesa missionaria battista, che fu la prima chiesa in cui io sia mai stato battezzato. In quella fratellanza, nella chiesa missionaria battista, e ne sono diventato ministro. E ho avuto credenziali dalla Chiesa. Quando poi comincio a vedere, ora, io non ho niente contro nessuna Chiesa, lasciate che lo dica ora prima di cominciare. Ora, se sei un metodista o battista o quello che tu mai tu possa essere, non dico niente contro nessuna Chiesa, perché non esiste che una sola Chiesa in particolare. Credo che se qui questo pomeriggio ci fosse Gesù Cristo, avrebbe approvato solo quella Chiesa. Perché credo che Dio richieda il cuore onesto, vedete, i puri di cuore vedranno Dio. Ecco cosa disse lui. E così non intendo riflettere, cioè, scusatemi, far questo per farlo ricadere su una organizzazione o qualche gruppo di persone. Voglio solo esprimere ciò per cui ho scelto di essere un santo rotolante o fanatico religioso, espressione con la quale voglio chiamarlo. Ora qui vedo che Giuda esaltava coloro che seriamente lottavano per la fede che fu una volta consegnata ai santi. E se quello avveniva circa 30 anni dopo Pentecoste e si erano sviati dalla fede in quello spazio di tempo, cosa abbiamo fatto noi in questi 1900 anni tra tutte le specie di denominazioni e discrepanze e altro che si sono introdotte nella Chiesa e hanno causato queste cose? Penso che questo pomeriggio noi dovremmo tornare indietro, ognuno di noi, con la fantasia e scoprire qual è questa fede che fu una volta tramandata ai santi. Penso che dovremmo scoprirlo. Lo dobbiamo a noi stessi come cristiani per scoprire che tipo di fede fu una volta consegnata ai santi. E se infatti possiamo trovare nella scrittura che tipo di fede fu una volta consegnata ai santi, penso che quindi dovremmo essere abbastanza umili in cuor nostro per accettarlo. Non lo pensate pure voi? Per dire proprio, bene, si tratta di questo e noi vogliamo accettarlo. Dunque io credo che Dio abbia una chiesa. Ora credo che in questa chiesa, molte persone hanno pensato che ero radicale sulla sicurezza eterna. Beh, questo è falso, no? Io credo solo nella sicurezza eterna in questi termini. Credo che la chiesa abbia la sicurezza eterna. Ora, se tu sei nella chiesa, sei assicurato nella chiesa. Ora però, che tu ci sei o no, sta tra te e Dio, vero? Ma io so che la chiesa ci sarà. Dio disse che sarebbe stata senza macchia né ruga. Ora credo che la sua parola sia giusta, credo che essa ci sarà. La Chiesa verrà e Dio, cioè Cristo, verrà per la sua Chiesa e la riceverà senza macchia né ruga. Ora torniamo indietro al principio. Semmai noi andremo a... Il guaio di questo con la gente è che qua fuori cominciamo a staccare e dire «Beh, credo che ce ne andremo da qui». È come se cercassimo di salire con una scala sul tetto della casa. Cominciamo e al decimo torniamo giù. Vedete, la maniera migliore in cui agire è di scendere nello stesso fondamento di qualcosa e vedere dove stai e ottenere il fondamento. Se vuoi trovare la guarigione divina, se vuoi trovare qualcosa, vai proprio direttamente indietro al principio per il fondamento, dove cominci, e poi costruiscici sopra. Ora, il fondamento di tutto l'insegnamento della Bibbia è cominciare in Genesi. Tutto. La parola Genesi significa il principio, o il capitolo del seme. Infatti io ho studiato la Genesi per 2 anni di continuo, ho letto ogni commentatore che conosco, Arthur Pink, McIntosh e altri. Mi sono stancato e stufato tanto di leggerli che li ho messi da parte e ho detto: Dio, il tuo commentario è questo, e io sono solo una persona con un unico libro, e cioè la Bibbia. Credo solo a ciò che dice la Bibbia e non cerco di prendere la parola di un altro. Ora in Genesi c'è il capitolo del seme, dove sono stati piantati tutti i semi. Tutto quello che trovi oggi al mondo è venuto da Genesi. Ogni cosa è iniziato là al principio. Ebbene, ora è proprio come seminare un raccolto. Ora, se osservi quale tipo di seme hai piantato, non importa cosa sembra quando cresce così, dovrai vedere di che si tratta, quale seme è, vedrai cosa sarà. Quando si va a seminare, è vero? Se è grano, frumento o quel che mai sia, potrebbe avere l'aspetto dell'erba cattiva, ma se qua giù in fondo c'è un chicco di grano, produrrà il grano di fuori. È così? Ecco proprio di che si tratta. Ora torniamo indietro in Genesi per scoprire ogni cosa. Prendiamo per esempio la parola, qui usiamo solo una piccola illustrazione, come Babilonia. Vediamo da dove viene Babilonia, esaminiamola semplicemente. Il primo punto in cui fu pronunciata, troviamo che Babilonia fu creata, fondata da Nimrod, e Nimrod era il figlio di Cam. Egli dovette andare indietro e tornare alla maledizione, e poi ciò viene fuori. Una volta era chiamata i cancelli del cielo, i cancelli del paradiso, qualcosa del genere. Dunque fu chiamata confusione. Ecco là in passato, in Genesi. Ecco qua giù, ai giorni del re Nebuchadnezzar. Eccolo che si ripresenta e finisce qui in Apocalisse, in cui parliamo ancora di Babilonia. Oh, se avessimo tempo di prendere quel soggetto e scorrerlo lungo la Bibbia, Babilonia. Ma dovete tornare indietro al principio per cominciare ogni cosa. Ora, la fede che fu una volta consegnata ai santi, dobbiamo andare direttamente al principio per arrivare a scoprire di cosa parleremo. Ora cominciamo con le prime 2 persone sulla terra, che furono Adamo ed Eva. E quando essi ebbero peccato, Dio disse loro: tutte queste cose le potete avere, ma c'è solo una cosa che non avreste dovuto toccare. e quello era l'albero proibito. E naturalmente tutti hanno le loro idee di quello che c'è stato, e io la mia. Ma ad ogni modo essi peccarono, e quando peccarono questo portò la morte. E allora Dio scese per parlare ad Adamo nella frescura della sera, e si scoprì che Adamo ed Eva si erano nascosti da qualche parte tra i cespugli. Ora essi pensavano dunque, prima di dover incontrare Dio, che avrebbero potuto resistere nella sua presenza perché si erano fatti un grembiule di foglie di fico e se le erano messe intorno a sé. Vedete, infatti, l'uomo, fin dallo stesso principio, ha cercato di farsi una copertura. E la parola copertura, cioè religione, significa copertura. L'uomo ha cercato di farsi da sé una via di scampo, dall'ira e dalla presenza di Dio con la sua stessa mano. Così è la sua natura. Ora potete capirlo? Nella sua natura c'è di cercare di evitare Dio, se non riesce proprio a stare giustificato nella sua presenza. E mai nessun uomo, in nessun tempo, né in nessuna epoca ha cercato Dio. È Dio che cerca l'uomo. La natura dell'uomo è di fuggire da Dio. Non appena Adamo si rese conto di aver peccato, avrebbe dovuto correre per il giardino gridando: «Padre, padre, dove sei?» Ma invece di questo fu Dio a gridare: «Adamo, Adamo, dove sei?» E Adamo si nascose. Vedete la differenza? Ora oggi la natura dell'uomo è così, proprio oggi. Se ogni uomo di Chicago sarà onesto con se stesso, assolutamente onesto, non riusciresti a raggrupparli su queste strade qui oggi nel tentativo di cercare la salvezza. Si chiuderebbe ogni rivendita di whisky in questa città e tutto il resto, se gli uomini fossero solo onesti con se stessi. Invece lui si ubriacherà, farà di tutto per cercare di ricadere indietro, di allontanarsi, sviandosi da sé. Ma ora, quello è il suo principio, quello dimostra qual è il suo carattere. Non è niente fin dall'inizio. La sua natura, la sua condizione decaduta, egli non è assolutamente niente. Nella sua natura decaduta lui è anche più in basso dell'animale. Dite, è una cosa grossa da dire, vero? Ma questa è la verità, cristiani. Un uomo nella sua natura decaduta è più in basso in quanto a morale di ogni animale del mondo. Non c'è un animale per la sua morale. Voi sapete com'è mamma scrofa e tutto il resto, che allevano i loro cuccioli eccetera, e ciò lo stabilisce. Ma una donna o un uomo immorali, un uomo toglie un piccolo dalle braccia della madre per appagare la sua passione bestiale. Quello dimostra che egli è decaduto, che è degradato, che nella vita animale sta al di sotto. Quando lui è nel suo, per quanto si comporti da gentiluomo, senza Gesù, lui è perduto e mancante, proprio così. Qualcuno sostiene che la religione ti fa impazzire. Essa è la sola cosa al mondo che ti dà il giusto senno, è vero. Gesù non ha mai fatto impazzire nessuno. Egli rese il giusto senno a persone libere che erano impazzite. Ecco cosa ha sempre fatto la potenza di Dio. Ha liberato i pazzi e ha dato loro il giusto senno e così via. E nessuno è perfettamente nel suo giusto senno finché non ha trovato Gesù Cristo nella sua vita. Non lo è. Ora questo è male, ma è la verità. Dobbiamo affrontare i fatti. Ora, appena Adamo fu consapevole di aver peccato, sapeva di dover stare nella sua presenza, cioè nella presenza di Dio. Si fece un grembiule di foglie di fico e si nascose dietro dei cespugli. Ma quando Dio uscì, disse: «Adamo, dove sei?» Adamo non poteva uscire, si rendeva conto che quando doveva affrontare Dio, la religione che si era creato da sé non avrebbe retto nella presenza di Dio. Ora voglio che diate dunque un fondamento a quella riflessione. La religione, la sua religione personale, religione di fattura umana, non avrebbe resistito quando si sarebbe incontrato faccia a faccia con Dio. E fratello, sorella, ho passato 20 anni come predicatore, ho tenuto tra le braccia persone morenti, le ho viste con ogni sorta di professioni, le ho viste con delle religioni fatte dall'uomo. E quando si arriva alla fine della strada, non funziona, è vero. Quando le ho viste, le ho sentite gridare, lottare per allontanare i diavoli da loro. E alcuni erano ritenuti pure diaconi, altri predicatori, è vero. Li ho tenuti poi tra le mie braccia, quando alzavo le mani e dicevano: «Fratello Branham, tienimi le mani». Giorno felice, quando Gesù lavò via i miei peccati, egli mi insegnò come stare in guardia e pregare, e vivo ogni giorno rallegrando. Io ti dico che ha un qualche significato quando un uomo è veramente nato di nuovo dallo Spirito di Dio. Egli è consapevole che in lui c'è la personalità di Dio. Sa che sta proprio passando dall'assurdo al sublime. E non ha paura di morire. La morte non ha legato nessun laccio di paura da nessuna parte. Oh, quando un uomo è in Cristo è libero dalla morte, dal peccato, dalla malattia e dal dolore e via di seguito. Ora notate questo, quando dunque Adamo si accorse di aver peccato, Dio dovette creare un sostituto per la sua morte, dato che aveva dato una sentenza di morte, e uscì a prendere delle pelli, probabilmente delle pelli di pecora. Ora per poter coprire Adamo ed Eva, lui dovette ricavare loro dei grembiuli dalle pelli, e per avere le pelli dovette uccidere qualcosa. Qualcosa dovette morire in sostituzione perché Dio aveva disposto la morte. E ora tracciamo proprio un quadretto e vediamoci Dio. Prima che perfino esistesse una luna, una stella, miliardi di anni fa, prima che venisse all'esistenza la luce, Dio risiedeva nell'eternità. E quindi quello stesso Dio ricopriva tutti gli spazi. Qui sul monte Palomar c'è una lente con cui puoi vedere a 120 milioni di anni luce. Scomponili in chilometri e dovresti correre per chilometri intorno a Chicago per una cifra a 9 zeri, vedete? Ma pensate che oltre a quello ci sono ancora lune e stelle. Un certo tale, molto critico sulla venuta di Gesù Cristo, mi disse: vuoi dirmi che tutti i cristiani che siano mai morti in Cristo risusciteranno? Quelli che chiami nati di nuovo? Beh, aggiunse, non li potresti mettere su questa terra come fili d'erba in un prato. Dissi, chi ha detto che sarebbero stati qui sulla terra come fili d'erba in un prato? Proprio vero che non lo saranno. Dissi, il Padre mio celeste, che sta di là, spazzerà via con le mani lune, stelle, pianeti. Dissi, lassù ci saranno milioni di pianeti. Beh, è difficile dire dove vivremo in quei grandi spazi aperti. Dissi, che ne dici su se su 10 città e tutte queste città lui dicesse chi vince reggerà il comando? Dissi, beh, Dio ha dei mondi al di sopra di mondi e luoghi al di sopra di luoghi. Come può la nostra infinitamente piccola mente limitare Dio? Beh, non ci riusciamo, non c'è il minimo modo di spiegarlo quando guardi fuori e vedi quanto è immenso Dio nel suo universo. Beh, egli è meraviglioso, ma pensa che lui fu così interessato che scese per il singolo individuo più spregevole e il peggior ubriacone o la prostituta là di Chicago oggi. Proprio così è salvarlo. Quello è amore. Ora io lo vedo in Eden. Dio disse, perché hai dato ascolto a quel serpente invece di ascoltare tuo marito? Tuo marito è colui che ti comanda. Ed egli mise su di essi delle maledizioni e li mandò via. E mi pare di vedere la scena più drammatica, quella che credo venga subito dopo, la cui scena potrei anche rappresentarmi nella mente. Vedere la piccola Eva ritta là in piedi. Ora so che degli artisti la dipingono con un aspetto orribile, i capelli scompigliati come non so cosa, e Adamo che sembra proprio un uomo orribile delle caverne, le spalle larghe quando le porte di un fienile e via continuando. Ora quello è falso, non esiste una cosa come quella, e beh, questo ce lo insegna meglio anche la natura umana. Ora invece a me pare di vedere la figura di uno degli uomini più perfetti, non troppo grosso né troppo piccolo. Proprio giusto, e mi pare di vedere che forse Eva è la donna più bella che sia mai vissuta sulla faccia della terra. Quando Adamo la guardava là, quando Dio tolse una parte qui dal suo fianco, una costola, e formò quella donna, lui la guardò. Beh, gli effetti di questo durano ancora nei figli di Adamo qua giù, perché essi la ammirano. Quella bella donnina stava là accanto a lui, e lui la prendeva per il braccio e la guidava attraverso il paradiso di Dio. Ma notate, essi avevano dunque peccato, e mi pare di sentire Dio che dice: poiché siete venuti fuori dalla polvere della terra, polvere ritornerete. E la povera piccola Eva piegò il suo capo sulla spalla di Adamo e cominciò a piangere perché si rendeva conto di quello che aveva fatto. Adamo mise il suo braccio intorno a Eva e uscirono condannati dall'Eden. Mi pare di sentire quelle pelli di pecore insanguinate che avvolgevano la figura di quelle due persone, sbattere contro le loro gambe mentre camminavano per uscire dall'Eden. Dio li guardò Su tutto quel grande spazio scese una sola parola di 4 lettere: amore. Egli li amava così tanto che non riusciva a vederli andarsene. Così lui la chiamò, disse: io porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente, promettendo un salvatore. E quello stesso salvatore, col suo stesso sangue intorno alle sue vesti che gli sbattevano contro le gambe, salì la collina del Golgota e fu crocifisso per riscattare l'uomo. Ora da lì vennero fuori 2 figli, un Caino e un Abele. Ora possa il Signore dunque aiutarci. Da lì comprendiamo che vennero fuori i primi 2 figli, cioè Caino e Abele, che fu ucciso, il cui posto venne preso da Sette. Ma qui esaminiamo ora il principio e la progenie di questi 2 figli che è venuta fuori, su cui parlerò proprio ora. Dopo che Caino e Abele furono fatti uscire dal giardino, si resero conto di aver peccato e che erano separati da Dio. Ogni figlio voleva trovare favore agli occhi di Dio, perciò andarono per fare un sacrificio e costruire un altare. Ora voglio che facciate attenzione a qualcosa. Dio è giusto, eh? Lo credete voi, uditorio? Egli è assolutamente giusto. E se Dio richiedesse solo una religione, Caino era giusto quanto era giusto Abele. Tutti e 2 i figli vennero davanti a Dio. Caino non era un comunista, non era un senza fede, un incredulo. Egli era un credente. E se Dio richiede solo di essere credente, sarebbe stato ingiusto a condannare Caino. Ora questo ti farà venire proprio un po' stretta la tua giacchetta chiesastica, ma senti, nota, Dio non può essere giusto se tu dici sono un credente, perché lo era pure Caino e lo è pure il diavolo. È vero, egli venne come un credente. Se tu dici, beh, io vado in chiesa, andrò all'altare, anche Caino lo fece. Caino costruì un altare, cioè una chiesa per il Signore. Tu dirai, io sono un membro di chiesa, anche Caino lo era, e Caino fece un sacrificio. Tu dirai, ogni anno sborso tanti soldi per la mia chiesa, anche Caino lo fece. Io adoro il Signore dal profondo del mio cuore, anche Caino lo fece. Caino era un credente, un adoratore, e in quanto alle cose basilari, era giusto, proprio quanto lo era Abel. Amen. Oh, amo questo. Ti prego, Dio, scuoti i nostri cuori. Ora non agitatevi, so dove mi trovo, guardate, mi sento religioso proprio ora. Notate, quando vedo quei pro e quei contro, quando vedo quel negativo e quel positivo, quando vedo Caino venire là al principio, ora siamo tornati in Genesi, al principio dell'albero, là dove fu piantato. Caino era strettamente un fondamentalista, aveva cioè le cose basilari, proprio come le cose basilari aveva Abele. Egli amava il Signore, adorava il Signore, costruì un altare al Signore, fece un sacrificio al Signore, fece i suoi voti al Signore, religioso proprio come ogni maestro con le basi fondamentali potrebbe insegnarlo oggi. È vero, ma Dio accettò l'offerta di Abele perché Abele, per fede, aveva offerto un sacrificio più eccellente di quello di Caino per essere giusto. Ora, se avessimo tempo, vorrei svilupparlo. Ora, ecco il principio dei 2 alberi. Voglio che facciate attenzione. Caino e Abele. Uno era a destra, l'altro a sinistra. Ora ecco dove questa cosa che viviamo oggi fu piantata, proprio là nel giardino di Eden. E iniziò da lì, in Genesi, proprio là. Ora notate, vedo che l'orologio gira, non ho moltissimi minuti, ma voglio ora arrivare direttamente al mio punto, così potete vedere cosa voglio dire, perché con questo caldo voi soffrite. Bene, dimentichiamolo per alcuni minuti, apriamo i nostri cuori. Fratello e sorella, davanti a noi c'è un'eternità, ed è doveroso che oggi voi vi prepariate a prendere nota per ricordare quello che state ascoltando e come servire Dio. È possibile che un uomo possa sbagliare ed essere però sincero? Sì, Signore, c'è una via che all'uomo sembra dritta. Ora osservate Caino e Abele, ora spostiamoci. Potete spostarlo da una parte all'altra della Bibbia, da ogni parte. Quelle 2 viti che cominciarono laggiù in Eden continuarono direttamente a crescere e alla fine ci troviamo quasi nell'epoca del seme raccolto. Ora potremmo esaminarlo in Esaù e Giacobbe, uno il nemico, l'altro. E sentite, in quanto a parlare in termini religiosi, Esaù era molto più gentiluomo di quanto lo fosse Giacobbe. Esaù accudiva il suo vecchio papà cieco, radunava il bestiame, era un gentiluomo. Giacobbe invece ebbe il diritto di primogenitura. Alleluia, egli credeva che doveva averla. così la ricevette. Ma mentre Giacobbe venne accettato da Dio, Esaù fu condannato davanti a Dio. Spostiamolo pure nell'arca, alla distruzione del mondo. Là, seduti sullo stesso trespolo, c'erano il corvo e la colomba. Uno era proprio uccello quanto lo era l'altro, vero? Ma cosa c'era? Uno era un corvo, per natura, mentre l'altra era per natura una colomba. Quanto l'uno come l'altra sapevano proprio volare, ma le loro nature, i loro appetiti, erano diversi. Il corvo si appagava mangiando le vecchie carcasse morte e andando da un posto all'altro, gracchiando qua e là. Esso era proprio felice e forse religioso quanto la colomba credeva di essere, ma la colomba non riuscì a sopportare quell'odore e ritornò indietro. Amen. Molte persone oggi pensano che sono religiose e vanno in chiesa e una cosa e l'altra, si ubriacano e hanno un comportamento immorale e malgrado questo pensano di essere religiosi. Quello serve a dimostrare quale specie di natura sei. Se un uomo è nato dallo Spirito di Dio, diventa un figlio di Dio, della natura di Dio, e le cose del mondo svaniscono quando lo fai. È vero. Oh, com'è meraviglioso. Qui un chicco di grano non può fare altro che produrre grano. Il suo seme è grano fin dal principio, e noi siamo seminati con l'incorruttibile parola di Dio. E se siamo seminati con l'incorruttibile parola di Dio e lo Spirito Santo fornisce acqua a questo seme, esso non può portare nient'altro che riprodurre la vita di Gesù Cristo in ognuno dei suoi credenti. Dio aiuti il giorno in cui uomini e donne saranno proprio ciò che sono. Così tanti, preferirei piuttosto lasciare questo pulpito questo pomeriggio. Se io non fossi un amico di Cristo, sarei un nemico. Sarei contrario, e se ciò è degno di essere creduto, è degno di essere testimoniato, è degno di essere vissuto e di morire, per grazia siete salvati. Notate, ora dilunghiamoci un po', consideriamone due, date uno sguardo ora a questo. Qui ce n'è uno da questa parte proprio fondamentale, che cioè hanno i fondamenti basilari, come quest'altro da quest'altra parte. Analizziamo i figli di Israele durante il viaggio. Eccoli arrivare a questi confini, ecco che Israele esce dall'Egitto e quando vanno via dall'Egitto mettendosi in cammino verso la terra promessa dovevano passare attraverso Moab. Moab, che aveva avuto origine dalle figlie di Lot, essi passarono ora. Quelli non erano infedeli. Laggiù avevano dei sacerdoti, avevano dei predicatori, avevano un profeta e quel profeta andava matto per i soldi. E quando Israele doveva passare, Balak, il re di Moab, lo rigettò. Ora tenetevi pronti, eccolo. Notate, lui rigettò Israele che in realtà era suo fratello, esatto. Tutti e due servivano veramente lo stesso Dio. E quando questo profeta, Balaam, cominciò ad avviarsi per maledire questo popolo, lo Spirito Santo parlò in lingue sconosciute per mezzo di un asino. Ah, sicuramente tu hai più buon senso di un mulo. Guarda, ecco venire a rimproverare il profeta cieco. Un bel mezzo per distogliere alcuni di quei profeti, no? E quando questo profeta Balaam cominciò ad avviarsi per maledire questo popolo, lo Spirito Santo parlò in lingue sconosciute per mezzo di un mulo. Ah, sicuramente tu hai più un buon senso di un mulo. Guarda, eccolo venire, rimproverare il profeta cieco. Un bel mezzo per distogliere alcuni di quei profeti, no? Molto bene, Dio gli disse, non andare laggiù, stai indietro. Oh, lui aveva delle grandi cose in mente, il re gli aveva detto certe cose, come lui doveva benedirlo, così lui non fece attenzione a quella parte spirituale, stava osservando la parte materiale. E quando scese un po', qua giù in un campo c'è Israele, qua su sopra un monte c'è Moab, e voglio che voi, ora per voi fondamentalisti, che avete i fondamenti di base, c'è uno shock, preparati. Ora io credo che in quanto ai fondamenti di base voi siate a posto, ma notate, Moab, Balak e Balaam escono e lui dice, ora guardate là sotto quei fanatici religiosi, voglio che tu li maledica. Ebbene, Balak disse, io posso dire solo quello che il Signore mi dice. Così Balak fece vedere a Balaam i limiti estremi di Israele. Io chiedo soltanto, gente, noi fondamentalisti di questo pomeriggio, se i nostri maestri non ci hanno mostrato i limiti estremi dei fanatici religiosi, detto questo, quello e quell'altro, questo qui è scappato con la moglie di quello e quest'altro ha fatto quello, mi domando se quella cosa non sia fra le nostre file. C'è, ma noi possiamo coprire dove essi non possono. Ora può darsi che questo ti faccia stare un po' male, ma se non ti fa male non ti farà alcun bene. Là c'è seduta mamma. Quando ero bambino vivevamo fuori in una fattoria e ogni sabato sera, che non avevamo un granché da mangiare, lei metteva delle pelli di carne in una vecchia pentola e li bolliva per farne uscire il grasso, in modo da farci delle torte di gran turco. Non vivevamo molto bene. Così ogni sabato sera si faceva un bagno in una vecchia tinozza di cedro e ognuno di noi doveva prendersi una dose di olio di ricino a causa dei raffreddori e delle altre cose nel corso dell'inverno. Io ho preso così tanto olio di ricino al punto che vomiterei perfino a sentirne l'odore. Andavo da mamma, mi stringevo il naso e dicevo: mamma, mi fa star male proprio, così non riesco a sopportarlo. Lei rispondeva: se non ti fa star male non ti farà nessun bene. Perciò forse questo pomeriggio si tratta di questo: se non ti agita mettendo in movimento i tuoi organi digestivi spirituali, alleluia, sì che ti metterai a studiarlo e a farti domande. Ora Moab era un credente fondamentale. Fratello, lascia che io lo approfondisca solo un po'. Egli era fondamentale, proprio come Israele. Ora osservate, questo profeta, loro maestro, usciva là e diceva: ora so qual è il requisito di Geova. E costruì 7 altari, esattamente quello che a Israele era stato ordinato di fare. Egli fece 7 sacrifici puri, dei manzi, sui 7 altari di Geova. E a parte quello offrì pure 7 agnelli, che parlavano della venuta di Gesù Cristo. Se parli dei fondamenti di base, quello li aveva proprio. Si trattava della stessa offerta e di ogni cosa che offrivano proprio quelli laggiù. È vero, le stesse offerte che offrivano qui erano offerte laggiù nello stesso modo. Ma quelli dicevano: guardate, non sono un popolo. Questa che aveva Moab era una grande organizzazione. Noi siamo, cioè abbiamo il paese di Moab, essi invece sono solo viaggiatori di passaggio, un gruppo di santi rotolanti, cioè di fanatici religiosi, separati. Amen. Oh fratello, fra un minuto vedrai perché io sono un fanatico religioso. Guardate qui, ecco quella vite che esce dall'Eden. Tu dirai: fratello Brana, vuoi dirmi che Israele era fanatico religioso? Sì, signore. Fratello, quando passarono il Mar Rosso e ottennero la vittoria, la profetessa Miriam prese il tamburello e cominciò a saltare, ballare, gridare e procedeva giù per il fiume. Se quella non è una fanatica religiosa, io non ho mai visto una. È vero? E Mosè fu talmente ripieno di spirito al punto che spalancò le braccia in aria e cantò nello spirito: alleluia, noi non siamo perduti, è quella vite che cresce, sì signore. E proprio qui dall'altro lato ci sono i suoi persecutori, come disse Gesù, così vicini che sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile. Molto bene, eccoli arrivare. Ora notate, quelle persone offrivano lo stesso sacrificio di quel popolo. Ora, in quanto alle cose basilari, fondamentali, i Moabiti erano proprio maestri fondamentali quanto lo era Israele: lo stesso sacrificio, le stesse offerte, lo stesso Dio e ogni cosa, se si parla dei fondamenti di base, proprio come li avevano quelli. Qual era allora la differenza? Ora, ecco, capitolo, se Dio arriva a richiedere tutto ciò che è fondamentale, sarebbe ingiusto se non li riconoscesse entrambi, è vero? Se avere le cose scritturali fondamentali è tutto quello che Dio richiede, Moab aveva proprio gli stessi fondamenti di Israele, offriva le stesse offerte allo stesso Dio. Egli faceva uscire tutti i reali che se ne stavano ritti intorno al sacrificio che ardeva. Si faceva avanti il profeta con la profezia. Perfetto, esatto. Ma qual era la differenza? Questi fondamenti andavano bene, ma Dio confermava questi con segni e prodigi. Ecco dove stava, ecco dove sta oggi. Sì, signore, il soprannaturale. Ecco là Abele, il soprannaturale. C'era il eccoli qui in tutta la scrittura. Che cosa avevano loro? Avevano su di loro una colomba di fuoco, avevano la guarigione divina, alleluia, avevano il giubilare, la gloria, il danzare, la lode. E i maestri fondamentali, in altre parole, dicevano che quelli erano fanatici religiosi. E in quanto a parlare coi fondamenti basilari, tutti e due adoravano esattamente lo stesso Dio con lo stesso sacrificio. Però Dio confermava questo gruppo che diceva: questo è il mio popolo, amen. Sì signore, mio popolo. Notate, si continuava ad aumentare. Un minuto solo, Dio dimostrò che quello era il suo popolo perché li confermava con segni e prodigi. Il popolo di Dio è sempre stato un popolo fenomenale. Essi hanno avuto segni e prodigi tra loro fin dal primissimo inizio della Genesi. E oggi quella stessa Chiesa è all'esistenza oggi con i segni e prodigi che ne seguono, vedete, con la conferma di Dio. Ora, se si parla dei fondamenti di base, come ho detto, tutte e due erano giuste. Ma Dio disse: questo è mio, dimostrandolo. Ora guardate, quando Balaam tornò indietro, Balak gli mostrò le parti estreme, la parte peggiore di Israele. Ma quando Dio parlò attraverso il profeta, disse: io ti guardo dalla cima del colle e non ho concepito iniquità in Giacobbe. Alleluia! Perché egli non poteva vedere al di là della roccia colpita e quel serpente di rame appeso là. C'era un'espiazione che procedeva davanti a loro. In verità io vi dico che nella chiesa dell'Iddio vivente hanno fatto delle cose sbagliate via di seguito, ma avete mancato di riconoscere quella umiltà davanti a Dio come un serpente di rame. Gesù disse: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve il figlio dell'uomo essere innalzato. Chi ha i fondamenti di base? Il fondamentalista dice: noi lo crediamo. Ma quali segni seguono? Ecco, così vicini a sedurre gli stessi eletti. Risaliamo un po' più su nell'albero, veniamo ai giorni di Gesù. Ecco i fondamentalisti, studiosi, maestri, rabbini che conoscevano la parola di Dio, non osate dire di no, eh? Ed ecco venire Gesù, proprio fondamentale come erano loro, ma Dio operava con lui coi segni e prodigi che lo seguivano, mentre quelli che avevano i fondamenti basilari lo chiamavano Belzebù. Perciò oggi io, come mi posso aspettare di essere chiamato con qualcosa di meno, o la Chiesa dell'Iddio vivente che crede nei fenomeni, nelle potenze di Dio, come possiamo aspettarci qualcosa d'altro quando chiamavano il maestro di casa Belzebù? Chi l'ha fatto? I maestri che avevano i fondamenti basiliari, fondamentali. Proprio così, avevano proprio i fondamenti di base. Non saltategli mai addosso, lui crede lo stesso Vangelo che credi tu: morte, sepoltura, resurrezione, predica la venuta del Signore, ma non ha su di sé la conferma dei segni di Dio. Ora vi dirò perché io sono un fanatico religioso. Sì, Signore, vedo avvicinarsi il segno, guardatelo quando essi, la Chiesa, si faceva avanti. Gioele lo vide attraverso un giorno Dio gli mise un binocolo sugli occhi. Lui diede un'occhiata attraverso lo scorrere del tempo e vide la chiesa. Egli vide questa vite abbattuta, distrutta. Disse: quello che la cavalletta lasciò, il grillo ha mangiato. Quello che il grillo lasciò, la locusta ha mangiato. Quel che la locusta mangiò, lasciò, un altro verme ha mangiato. Egli disse: potrebbe mai questa chiesa crescere ancora? Ma Dio disse: io restaurerò, dice il Signore. Quel profeta Gioele, guardando attraverso gli occhi della fede, vide questa vita crescere fin dalla Genesi. Egli lo vide tutto a distanza. Quando essi là a Gerusalemme, dopo che era sceso lo Spirito Santo, vide venire le epoche oscure del Medioevo. Egli vide quella vite distrutta e schiacciata giù a un ceppo. Ma Dio disse: io restaurerò, dice il Signore. Oh, se non fosse per quello, potreste sopprimere i rami, ma la vita che è nella Chiesa, cioè Gesù Cristo, l'agnello ucciso dalla fondazione della terra. Quello parlò avanti: Dio restaurerò. La fine per la terra, egli avrà qualcuno che lo crederà. Amen. Mi sento un fanatico religioso. Guardate, notate, io restaurerò, dice il Signore. Non molto tempo fa, per andare qui in Canada, io e il fratello Rasmussen stavamo andando in Canada col fratello Baxter. Ci trovavamo lassù tra le foreste del nord. Una sera viaggiavo a cavallo, c'era una grande pineta. Io amo gli spazi aperti, amo vedere Dio. Dio nella sua natura fu la mia prima Bibbia. Vidi che passavo accanto a una foresta dove c'erano pini altissimi. Però anni prima c'era stato un incendio che aveva bruciato tutto. Era una grande massa dall'aspetto spettrale, alberi bianchi enormi su cui risplendeva la luna, ed erano proprio bianchi, arsi. Giù attraverso i monti arrivava un vento e tutti quei pini producevano il suono più lugubre che faceva e io pensai: oh, che posto pauroso. A quel punto mi venne in mente quel passo della scrittura: ciò che la cavalletta lasciò, il grillo ha mangiato, ciò che il grillo lasciò, la locusta ha mangiato. Ma quella era la sua chiesa, pensai. In verità, Signore, dopo la riforma del passato, quello che il che i cattolici lasciarono, i fondamentalisti hanno mangiato, quello che i fondamentalisti lasciarono, i presbiteriani mangiarono, quello che i presbiteriani lasciarono, il battista ha mangiato, quello che il battista lasciò, i nazareni mangiarono. Mangiarono finché la cosa arrivò in basso. Ma io restaurerò, dice il Signore. Alleluia. Dio avrà una chiesa. Io restaurerò, dice il Signore. Stavo là e mi ponevo delle domande. E qui Dio manda quel vento e tutti quei grandi alberi facevano pensai, questo è esattamente come quel vento impetuoso che venne dal cielo il giorno di Pentecoste. Quando esso colpisce quelle grandi chiese fredde di oggi come quelle nei pressi di Chicago, la sola cosa che possono sentire è funebre, gridando e dicono: i giorni dei miracoli sono passati. Fondamenti di base sono alberi, sì signore, una volta erano alberi, il metodista, battista, presbiteriano, quelli di Moody e tutto il resto, hanno grandissime vette torreggianti, invece dicono che i giorni dei miracoli sono passati, perché la cavalletta ha mangiato via tutte le benedizioni della Chiesa, al punto che non ci sono più alleluia, non ci sono più lodi a Dio, alleluia, non c'è più guarigione divina, parlare lingue, hanno portato via le lingue, sono morti. Mi misi là a guardare. Venne di nuovo il vento e invece di piegarsi fecero pensai, ecco che cos'è quando Dio manda un risveglio in questa città. Dicono: non credete questa roba, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come lo Spirito Santo, il dottor tarde tali. Oh bene, allora mi scoraggiai, dissi: Signore, tu hai detto io restaurerò. E più o meno in quel momento il vento scese più in basso. E quando lo fece, notai che c'era qualche sottobosco che sale. Alleluia, gloria, ancora altri alberelli. Essi non erano così formali e bruciati col denominazionalismo. Erano nel loro evangelico, essi erano interdenominazionali, come lo era Israele. Dio disse: voi non sarete più una nazione. E non lo sarà. Erano interdenominazionali. E quando i venti cominciarono a soffiare e questi alberelli presero, quel vento cominciò a colpire, quegli alberelli cominciavano a giocarellare, saltare, danzare e continuavano. Pensai, alleluia, io restaurerò, dice, la stessa potenza dello Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste. Se queste chiese lugubri vogliono piangere a lutto e dire: beh, io sono un metodista, io sono un battista, continuano nel loro lutto. C'è un sottobosco che viene su, alleluia. La vita ha lasciato l'albero, ma è risalita. Ogni volta che il vento soffia su quegli alberelli, proprio in profondità ottengono una presa migliore. Proprio così. Io restaurerò, dice il Signore. Dio si sta sollevando. Quella prima pioggia è passata, le bolle sono scoppiate, la potenza è uscita dalla chiesa. Ma Dio in questi ultimi giorni sta mandando l'ultima pioggia ora, proprio così, la potenza dello Spirito Santo che torna indietro. Così certo come Lui manda il vento e le piogge, c'è un albero che sta ritto per rallegrare. Quanto erano felici quegli alberelli, proprio mentre si piegavano col vento. Così quel vento dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Il piccolo albero dice: alleluia, alleluia, lo credo, alleluia, alleluia, lo credo. L'altro albero dice: oh, lo era in un senso, fondamentale, erano proprio alberi quanto lo erano questi piccoli, ma fratello, non hanno potuto piegare lo spirito. E stasera, cioè oggi, questo è il nostro problema, queste grandissime chiese non possono sottomettersi allo spirito, perché sono così organizzate che la loro organizzazione salterebbe in pezzi. È proprio vero, in Israele sta per salire un vento impetuoso, è chiamato rifiuto e fanatico religioso, alleluia, per quanto flessibile possa proprio essere, è vero, in sé hanno ricevuto vita, il nuovo albero era vivo, il vecchio albero era morto, per tale ragione non possono piegarsi, dato che sono morti, morti. Ma c'è una nuova nascita in arrivo. In questi ultimi giorni l'ultima pioggia si è riversata, potenza, segni e prodigi. E la stessa gioia per cui quei vecchi alberi si rallegrarono tanto tempo fa è ritornata in una nuova generazione. Amen. Io restaurerò, dice il Signore. Eccolo. Guardiamo al grande San Paolo, quando si mise là coi suoi occhi della fede, guardò al di là dello scorrere del tempo, disse: negli ultimi giorni avverrà. che negli ultimi giorni sarebbero stati sfrontati, orgogliosi, amanti più dei piaceri che di Dio. Escono la domenica pomeriggio e giocano a golf invece di avere una chiesa. La domenica sera si tappano dentro perché fa troppo caldo per venire. Amanti più dei piaceri che di Dio. Violatori di patti, falsi accusatori, incontinenti, spregiatori di quelli che sono buoni. Oh, dirai tu, parla degli infedeli. No, hanno la forma della pietà, hanno i fondamenti di base, proprio come i fondamenti di base hanno gli altri. Hanno la forma della pietà, ma ne rinnegano la potenza. Da tali distogliti. Io l'ho fatto e divento un fanatico religioso. Alleluia, per cui quando il vento soffia posso arrendermi a esso. Dire: sì Signore, credo che tu sei lo stesso Gesù Cristo che risuscitò dai morti, tu vivi ancora oggi, e lo Spirito di Dio spazza proprio da una parte all'altra. Pensate che siamo pazzi, ma non lo siamo, abbiamo ricevuto solo vita e siamo flessibili. Andate avanti e siate a lutto se volete, ma Dio muove quel sottobosco che continua direttamente a risalire, continuerà direttamente nel seme. Guardate, questo pomeriggio vorrei prendere la posizione di San Paolo e dire questo: nel modo che è chiamata eresia, cioè assurdità, pazzia, quello è il modo in cui io adoro l'Iddio dei nostri padri, e quello che oggi il mondo chiama fanatico religioso è in quel modo che io adoro Gesù Cristo. Mi allontanai là da quella cosa quando vidi crescere quei due semi. Abbiamo quasi il nostro capo al di sopra delle nuvole ormai. Il grande fiore è sull'albero e Dio sta riversando l'ultima pioggia su di noi che porta questi frutti: guarigione, salvezza, battesimo Spirito Santo, restaurazione dei doni, tutte queste cose diverse. Manifestazioni stanno per arrivare, sono qui su questo albero, tutte e due hanno proprio i fondamenti di base, ma Dio sta confermando questo con la restaurazione dei doni. Mentre l'altro se ne sta a lamentarsi e continua a dire che siamo un mucchio di fanatici religiosi. Io prenderò la strada coi pochi disprezzati del Signore. Ho iniziato con Gesù, o Signore portami avanti. Non molto tempo fa parlavo a uno dei più grandi evangelisti della nazione. Gli domandai sul battesimo dello Spirito Santo. Egli rispose: guarda fratello, un giorno alcuni hanno cercato di dirmi che avevo bisogno di quel tipo di cose, finché scoprii che il Signore voleva che io fossi un maestro. Un altro grande evangelista disse: credo che sia la verità, però non posso accettarlo nelle mie riunioni. Beh, fece, mi rovinerebbe la popolarità. Fratello, mi stenderei per terra a bere acqua di fonde, mangerei biscotti duri e vivrei per Dio, invece di avere il mio nome in lettere dorate su ogni porta del tabernacolo o qualcos'altro. Né direi che appartengo a una denominazione. Voglio essere flessibile, ovunque il Signore mi conduce, è là che voglio andare. Quello che dice Egli, io voglio fare. Se Lui manda la potenza dello Spirito Santo, voglio crederlo. Se dice ancora che vuole che io faccia questo, voglio farlo. Poco importa cosa dice il mondo, io seguo Gesù Cristo. Ecco, amati, io metto ogni cura per scrivervi nella comune salvezza, che voi seriamente combatteste per la fede che fu una volta consegnata ai santi. Oggi dico questo: se credete che sono servo di Dio, vivete ora nel tempo della restaurazione della fede che fu una volta consegnata ai santi, vivendo sotto la potenza dell'ultima pioggia della Chiesa dello Spirito Santo che sta sorgendo oggi, chiamando grandi dottori e teologie di tutto fuori da tutte le denominazioni. Proprio a casa mia in queste ultime 3 settimane alcuni dei più grandi uomini, fino all'arcivescovo dell'India, su tutte le chiese evangelistiche dell'India, hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Sì, il dottor Ridait, il presidente delle missioni del Sudan, fu messo fuori delle missioni un paio di settimane fa perché ricevette lo Spirito Santo e parlò in lingue secondo come lo Spirito gli dava da esprimere. È vero. Il dottor Donald Lee, il grande battista del sud, stava l'altro giorno in camera mia e disse: fratello Brana, ho solo riversato fuori il mio cuore, lo Spirito Santo è sceso su di me. E aggiunse: camminavo in camera e non riuscivo nemmeno più a parlare inglese. Che cos'è? È il momento della redenzione, fratello. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni con lo Spirito, togliete lo stoppino dalle vostre lampade e tenetele pulite. alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È vero, siamo al tempo della fine. Ci sarà luce nel periodo della sera, il sentiero della gloria di certo troverete. Cantico, editore. È vero, in questo ultimo tempo, mentre il sole tramonta, Dio spinge fuori dai gentili, metodisti, battisti, presbiteriani, luterano, chi ha i fondamenti di base e tutti, portandoli quassù, perché egli prenderà un popolo fuori dai gentili per il suo nome. Allora lui concluderà la dispensazione gentile, ritornerà ai giudei, per la chiesa avverrà il rapimento e lei se ne andrà a casa. Grandi segni e prodigi hanno luogo, alzate lo sguardo. Vedete perché sono un fanatico religioso? Sì, signore. Fratello, ho passato di tutto per questo. Amo il nostro Signore, lo amo con tutto il mio cuore. Non mi importa cosa dice il mondo. Mi mandano via dalla chiesa, dicono: beh, Billy, tu sei pazzo, hai avuto un incubo. Che cosa hai mangiato a cena? L'altro giorno ebbi il piacere di parlare al dottor Davis di ciò che lui definisce fanatismo. In Sudafrica fece una chiamata all'altare e 30.000 ricevettero Gesù Cristo. Questo è più di quello che tutte le missioni messe assieme hanno vinto a Cristo nei passati 100 anni. Gli ordini generali di un missionario sono: aspettate nella città di Gerusalemme, non giù in qualche cimitero o seminario, quello che volete, che sono tutti e due posti morti, è vero. Aspettate nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di cultura? No. Finché imparate la teologia? No, finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi, allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, in Chicago, Illinois o nelle estreme parti della terra. Proprio così, ecco la verità. Oh, Dio sia benedetto il tuo cuore. Oh, mi sento religioso. Certo che sì, sento che il Signore mi ha riempito col suo Spirito Santo. Sto seduto in un gruppo di figli e figlie di Dio dove può avere luogo qualcosa. Alleluia. Sì, ho dovuto lottare a lungo, percorrere lunghe strade, ma uno di questi giorni mi rendo conto che devo predicare il mio ultimo sermone. Però voglio dire come Paolo: io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Per cui in quel giorno sono stato quasi respinto da casa mia, la gente della città pensavano che fossi impazzito, la chiesa mi mandò via e tutto il resto. Ma non è proprio molto, è una cosetta per ciò che quei primi martiri e santi avevano passato per piantare quel seme laggiù dove Gesù Cristo morì al Calvario per portare vita nella sua chiesa negli ultimi giorni. Notate, uno di questi giorni passerò la mia ultima strada, spinosa però. Non so quant'è distante la strada, un giorno o l'altro dovrò arrivarci. Ognuno di voi lo deve. Uno di questi giorni, quando avrò preso il mio ultimo monte, passato il mio ultimo fiume, e sarei venuto giù dunque per tutte le strade spinose e boschetti come fece Israele per arrivare alla terra promessa, forse se vivo fino a invecchiare Gesù tarda, tutti i Branham quando invecchiano diventano paralitici, tremolano, il mio vecchio nonno e altri, probabilmente avrò qualche filo di capelli bianchi che mi cadono in faccia, da uomo rugoso, se vivrò ancora a lungo. Molti qui saranno nell'eternità da tanto tempo prima, può darsi ci sia anch'io, ma se vivo per vederlo, posso immaginarmi dopo aver vinto la mia ultima battaglia, aver dichiarato di essere un fanatico religioso per l'ultima volta. Alleluia. È giunto alla fine della strada, di cuore ho cercato di predicare Gesù Cristo. Voglio conoscerlo della potenza della sua resurrezione, che quando lui chiamerà dei morti io verrò fuori. Quando arriverò alla fine della strada sento quella fredda onda colpirmi in faccia, so che il Giordano sta là davanti però a me. Oh my, vi dico come mi sento, voglio dare uno sguardo indietro alla strada che ho percorso. Oh, quello sarà un grande giorno per me. Guardo indietro la strada, vedo ognuno di quelle macchie spinose attraverso cui ho dovuto passare. Quando mi hanno chiamato fanatico religioso, mi hanno chiamato di tutto, ho proprio continuato a lottare con la spada della fede, avanzando dritto, aprendo un varco come quelli che vengono dietro. Sarò quindi un uomo anziano che, tenendomi ritto là sul bastone, tremolando per la paralisi, gli occhi appannati, sentirò che le onde del Giordano mi colpiranno in faccia. Guarderò indietro la via per togliermi l'elmo della salvezza, posarlo sulla spiaggia, svestire la mia armatura della fede, Voglio prendere la vecchia spada qui e rimetterla nel fodero dell'eternità, alzare le mie mani e dire: Padre, manda questa mattina la scialuppa di salvataggio perché sto tornando a casa. E al di là del fiume, sull'altra parte, incontrerò quelli che sono fanatici religiosi e che hanno lottato per la fede che una volta fu consegnata ai santi. Possa Dio accordare a ognuno di voi oggi, vi invito a venire a Lui, e su questa parte di là, dove le brezze sono fresche, dove l'albero sempre verde sta su ogni lato del fiume, le foglie sono per la guarigione delle nazioni, possiamo noi incontrarci là, al fiume, e servirlo e vivere con Lui. Non sarò vecchio quando metterò piede sul posto. Dio mi ha dato un corpo, sono cresciuto fino a circa 23 anni, ero al meglio, ora sta decadendo. Sono passati altri 20 anni, sto cominciando a sentire la mia età. So che le mie spalle si curvano e so che non passeranno tantissimi giorni finché lassù io vedrò colui che amo. Proprio così. Ho amato coloro che aspettano di là sull'altra sponda. Non importa quanto sarò vecchio, o quanto sarò raggrinzito, o come me ne sarò andato, né quanto sono grigi i miei capelli. Quando questi miei piedi toccheranno quella riva benedetta, in un batter d'occhio sarò cambiato. Sarò di nuovo un giovane uomo, alleluia, per non morire più, né ammalarmi mai, ma per vivere per sempre. La ricompensa dei giusti aspetta ogni credente. Spero che tu lo sia questo pomeriggio, mentre chiniamo i nostri capi per una parola di preghiera. Nostro Padre Celeste, la via si allunga monotona, prezioso Signore, resta vicino. Prego che tu sia con noi, stai con questo uditorio, Signore, mentre vediamo che il giorno della redenzione è vicino. Non sapendo cosa il domani riserva, sappiamo però una cosa, che io ho ancorato la mia anima. Oh Dio, quando penso a un povero ragazzo perduto, rovinato, alienato da Dio, cresciuto in una casa di peccatori, seduto là fuori sulla riva di un ruscello con una canna in mano, piangendo, senza pace, i grandi venti che soffiano attraverso gli alberi dicendo che c'è una terra al di là del fiume, sono così riconoscente che tu mi hai salvato. E oggi in cuor mio, Signore, è un tale privilegio andare a dirlo là ad altri e vedere che l'opera è confermata dalle tue grandi mani di una rivendicazione con segni e prodigi a seguire. Come ti ringrazio per questo. Aiutaci, Signore. Dio benedica il povero peccatore qui dentro oggi, lo sviato, il non rigenerato, quel membro di chiesa che sta laggiù. Oh sì, conoscono la Bibbia, ma pure Satana lo fa, e il diavolo crede e trema. Molti di loro, Padre, dicono che Abramo credeva a Dio e ciò gli era imputato a giustizia, ma Signore, tu gli hai dato il suggello della circoncisione come segno. E quando un uomo crede veramente, credo, Padre, che tu lo suggelli con i segni dello Spirito Santo. Non contristate quello Spirito Santo col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Dio, sia misericordioso oggi quando tu manifesti i più grandi segni che hai mai mostrato da quando fosti qui sulla terra in un corpo di carne. Prego che tu benedica questo uditorio mentre ti aspettiamo, Signore, e preghiamo che molti prendano la loro decisione per essere riempiti col tuo Spirito, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Mentre tenete i vostri capi chini e ogni persona in preghiera, pensaci ora: sei tu veramente riempito con lo Spirito Santo? Sei tu nel regno di Dio? Sei tu solo un vero e proprio credente fondamentale coi fondamenti di base, senza che ancora Dio ti abbia mai confermato niente? Oh, allontanati da quell'albero, sali qua dall'altra parte dove le potenze di Dio sono all'opera. Cantico, editore. C'è riposo per lo stanco, c'è riposo per lo stanco, c'è riposo per lo stanco quando Lui ti libera. Sull'altra parte del Giordano, nei dolci campi dell'Eden, dove l'albero della vita sta fiorendo, c'è riposo per te. Ora Gesù spezza denominazioni formali. Gesù spezza ogni legame quando ti libera. Io lo loderò sempre, sempre, io lo loderò sempre, sempre. Lo vorrai quando Lui ti chiama via. Lo loderò sempre, sempre, perché Lui mi libera. Ora, Signore, questa è la tua riunione. Dov'è quella persona ribelle, Padre, che stai chiamando, quando noi lo loderemo sempre, sempre? C'è qui un peccatore che voglia alzarsi proprio in questo momento, ognuno stia a capo chino, dire: fratello Brano, sono convinto che Dio è in mezzo al suo popolo. Vedo le riunioni, ho creduto che ogni parola che dicesti è vera. Sono stato tutto confuso, ma oggi ho guardato indietro alla Genesi. Vedo perché sono confuso. Voglio accettare Cristo proprio ora come mio Salvatore. Voglio alzarmi in piedi. Vuoi tu farlo, peccatore, in ogni parte della sala? Qualcuno si alza, dice: sono un peccatore, fratello Brano. Voglio accettare Cristo come mio Salvatore. Qualcuno qui senza il battesimo dello Spirito Santo dica: fratello Brano, sono un membro di chiesa da anni. Dio ti benedica, signorina. Dio ti benedica, signora. Sono stato un membro di chiesa per anni, non ho mai ricevuto lo Spirito Santo. Se Dio ascolterà le tue preghiere per aprire gli occhi dei ciechi, far camminare gli storpi e dire i segreti del cuore, io credo che Lui darà ascolto alla tua preghiera e oggi mi darà lo Spirito Santo. Non essere sedotto, ricevi veramente lo Spirito Santo. Alzati, rimani proprio alzato solo per alcuni minuti. Qualcun altro? Di nuovo in piedi. Volete alzarvi? Voglio lo Spirito Santo. Quando la via sta per diventare desolata, prezioso Signore, resta vicino. Quando la mia vita sarà quasi finita, al fiume io starò. Sì, Signore, guarda i miei piedi, tienimi per mano. Prezioso Signore, prendimi per mano, guidami a casa, prezioso Signore. Vuoi alzarti ora e alzare la mano se veramente lo vuoi? Cantico, editore. Continua a guidarmi, lascia che io resista. Sì, Signore, anche me. Sono stanco, sono debole, sono esausto. Durante il temporale, durante la notte, continua a guidarmi verso la luce. Ecco la mia mano. Prezioso Signore, guidami a casa. Prezioso Signore, tienimi la mano. Signore, guarda chi sta qui, Padre. Mentre questi santi cantano, lo Spirito si muove in sala. Tengo le loro mani alzate, Signore, vogliono il battesimo dello Spirito Santo, realizzando, Signore, che essi hanno finito con tutto questo e l'altro e vengono dove possono vedere i tuoi segni e prodigi. Essi entrano nella vera chiesa dei primogeniti, i figli di Dio che sono nati dallo Spirito di Dio, fuori da ogni denominazione sotto il cielo. Questo pomeriggio essi ci entrano, vengono giù al Giordano ora, Signore, metti fuori la barca. Lo hai promesso, Signore, so che lo faresti. Accordalo, Padre Celeste, tramite Gesù Cristo. Ora, mentre abbiamo i nostri capichini, voi che volete il battesimo dello Spirito Santo, non volete spostarvi intorno all'altare molto tranquillamente, mentre cantiamo ancora un versetto. Prezioso Signore, venite proprio qui se lo volete veramente, venite ora, guidami su, Dio vi benedica. Oh, guardate qui, e se Paul Rudder potesse levarsi sulla scena questo pomeriggio? Debole, sono esausto, durante il temporale, durante la notte, alleluia, guidami verso la luce, prezioso Signore, prendimi la mano, portami a casa, prezioso Signore, tienimi la mano, continua a guidarmi, lascia che io resista, sono stanco, sono debole, sono esausto, durante il temporale, durante la notte, oh guidami verso la luce, ora prezioso Signore, prendimi per mano, portami a casa. C'è un altro qui che voglia passare il Giordano questo pomeriggio? Un altro che vuole proprio andare oltre nella terra promessa come Caleb e Giosuè e riportare la prova? Tornarono indietro, erano stati da qualche parte, avevano grossi grappoli d'uva. Dio riempirà con lo Spirito Santo proprio in pochi minuti. Ci sono uomini e donne che stanno proprio qui questo pomeriggio che riceveranno lo Spirito Santo. Ogni cuore sincero sarà ripieno con lo Spirito Santo, proprio qui. Se lo desideri e ne hai fame, vaghi qua e là, ricorda che la vecchia mamma che morì laggiù giubilava e lodava Dio. Quella vecchia mamma wesleyana le promettesti che avresti incontrata in cielo e ti sei solo unito alla Chiesa. Perché non vieni questo pomeriggio? Vuoi tu venire, camminare nella luce? Adesso c'è un cantico, editore. Laggiù ho un padre, laggiù ho un padre, laggiù ho un padre sull'altra riva. Oh, un giorno luminoso andrò e lo vedrò, un giorno luminoso andrò e lo vedrò, un giorno luminoso andrò e lo vedrò all'altra riva. Oh, quel giorno luminoso può essere domani, quel giorno luminoso può essere domani, quel giorno luminoso può essere domani all'altra riva. Sarà un raduno felice, sarà un raduno felice, sarà un raduno felice all'altra riva. I biglietti sono in vendita, la vecchia nave sta per partire, la tromba del Vangelo suona. Non vuoi tu venire a prendere un biglietto questo pomeriggio? Dio ti battezza con lo Spirito Santo nel corpo, ti assicura fino alla fine della strada. Non vuoi venire? È tutto pronto, ora a te che ora stai qui in piedi, che vuoi il battesimo dello Spirito Santo. Se giudichi proprio che io sia servo di Dio, suo profeta, nessuno poteva portarti a questo altare questo pomeriggio, a meno che non sia stato lo Spirito Santo stesso. Egli non ti porterebbe qui, a meno che lui voglia riempirti con la sua presenza. Liberati e dimentica tutto ciò che ti circonda, dimentica tutti gli alberi ritti. Sali direttamente questa scala verso Gesù Cristo e accetta il battesimo dello Spirito Santo. È un dono di Dio che sarà riservato su di te. Mi chiedo, del resto di voi qui, quanti in questa sala hanno ricevuto lo Spirito Santo? Si alzino. Ogni persona in sala ora che è battezzata con lo Spirito Santo, si alzi con questi. Ministri del Vangelo, fatevi avanti sul palco rapidamente. Tutti i predicatori ripieni con lo Spirito Santo vengono qui sul palco solo un momento. Vedrete la cosa più gloriosa che abbiate mai visto in tanto tempo. Volete voi ministri farvi strada fino al palco subito se volete? Quelli che sono riempiti con lo Spirito Santo, venire qui solo un minuto. Voi che siete riempiti con lo Spirito Santo laggiù, alzatevi solo un momento, tenete la vostra mente su Dio. Chiudetevi qui intorno, credenti. Questa è l'ora, questo è il tempo, questo è il posto, questo è quando qualcosa avverrà, questo è quando c'è un'estrema abbondanza, questo è dove comincerà il risveglio. Proprio qui farà partire le cose che infiammeranno Chicago fino in fondo per il Signore Gesù Cristo. Datemi questo gruppo di persone qui con lo Spirito Santo e sentirete un risveglio irrompere per le strade e intorno a queste chiese qui da ogni parte. Predicatori, venite, salite qui, avvicinatevi sul palco, tenete le vostre mani sulla gente, ognuno di voi che avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, tutti voi persone là fuori che avete ricevuto lo Spirito Santo, tenete le vostre mani verso queste persone, ognuna. Ecco, ora gente, lo volete? Egli è qui? O Dio Onnipotente, autore della vita, donatore di ogni buon dono, riversa il tuo spirito su queste persone, riempile con lo Spirito Santo, Signore. Possa la potenza del risorto Gesù Cristo stare su di loro. Qui finisce la registrazione. Editore.